Quando ci sentiamo, troviamo una posizione che sia stabile e piacevole, adeguata alla meditazione, in modo tale da non provare una sensazione di disagio. Possiamo essere seduti al suolo, su un panchetto, su una sedia. Non è importante quale sia lo strumento, ma sentiamo che il nostro corpo può rilassarsi nella posizione che ha assunto. Sentiamo le gambe che si abbandonano, i piedi rilassati, le ginocchia, le anche, il bacino che è ben stabile, il busto eretto. Se siamo seduti su una sedia, possiamo far sì che il busto non tocchi proprio lo schienale, ma sentiamo che mantiene questa bella linea. E anche se siamo su una sedia, i piedi dovrebbero sfiorare almeno la terra per avere questa consistenza della terra sotto di noi. Le spalle sono rilassate, così pure le braccia, le mani. Le mani tradizionalmente o sono in grembo, una sull'altra, con i pollici che si sfiorano, oppure con le mani appoggiate sulle ginocchia. Il capo è in una posizione naturale, né reclinato in avanti né pure indietro. Il collo è morbido, la gola rilassata e così pure il volto. Il volto che perde la sua rigidezza e abbandona anche le proprie tensioni. Quando abbiamo trovato questa posizione adeguata e piacevole, i monaci di Plum Village dicono una posizione dignitosa. Allora possiamo iniziare la nostra meditazione ascoltando tre suoni di campana e ulteriori tre suoni di campana ne indicheranno il termine. Buona pratica a tutti noi. Ora cominciamo ad ascoltare il nostro respiro. Osserviamo così com'è, senza cercare di modificarlo o di renderlo in modo che la nostra mente lo ritenga perfetto. Ascoltiamo così com'è ed è già perfetto. Sento quando inspiro l'aria che entra dentro di me. E sento quando espiro l'aria che esce. Inspiro ed espiro, dentro e fuori. Dedico qualche momento a questa osservazione in modo che si possa radicare in me stessa, in me stesso. A volte, se riesco a portare un'attenzione particolarmente concentrata, allora posso sentire anche il battito del cuore. Sento questa pulsazione ritmica, amica, che mi aiuta ancora una volta a radicarmi, a essere qui e ora. E posso sentire come questi due ritmi, respiro e cuore, sono intimamente interconnessi. Ascoltando questi due ritmi, ho la capacità di cominciare a rallentare tutti i pensieri, i moti della mente, che nella giornata sono sempre così incalzanti. Un pensiero si addossa all'altro, in un continuo, quasi senza soluzione di continuità. Adesso sento che posso lasciare andare questa presa della mente. Che posso seguire questi ritmi dolci, respiro e cuore. In questo periodo, specialmente se sono confinato in casa, continuo ad avere un sacco di informazioni, a volte contrastanti, dalla televisione, dalla radio, da internet. Ora lascio un poco sedimentare. Quando i pensieri cominciano un poco a rarefarsi, mi diventa più facile anche percepire qual è l'emozione dominante nella mia mente. A volte c'è l'agitazione, l'ansia, la paura, la noia, ma può anche esserci tranquillità, ascolto, una gioia tranquilla. Calma. Posso intanto osservare cosa c'è, senza ingannare me stessa, senza ingannare me stesso. Osservo semplicemente cosa c'è nella mia mente. Fino a quando non riesco ad avere questa intuizione, non posso abbracciare questo sentimento che sia piacevole o spiacevole, che ritenga adeguato o inadeguato. Quando me ne rendo conto, lo posso accogliere, lo posso abbracciare. Accetto quello che c'è nella mia mente, ora. Accolgo quello che c'è nella mia mente, ora. Cercherò di osservare senza discriminare quello che c'è nella mente. E quando ho osservato, ora o anche nelle future meditazioni, potrò cercare di coltivare quello che è positivo, quello che mi porta gioia, serenità, quello che lo porta a me e ad altri. E abbandonare quello che invece porta sofferenza e paura a me e agli altri. In un processo lento ma sicuro. Quindi sono consapevole, accolgo, coltivo o abbandono. Se osservo la mia vita, mi accorgo che in questi ultimi anni sono sempre stato di corsa, pieno di impegni. E a parte lo spazio che è dedicato alla pratica dello yoga e della meditazione, ho avuto poco tempo per fermarmi e ascoltare. Ora la vita, che io lo volessi o no, ha trovato un metodo affinché mi fermassi e trovassi questo tempo per fermarmi e osservare. A volte tutto questo tempo mi può sembrare una prigione, ma è anche un'opportunità incredibile di osservazione, di potermi dedicare alle cose che contano, agli affetti. La vita ha trovato un metodo per me di fermarmi. Certo, ci potrebbero essere stati altri metodi che forse avrei preferito, ma questa è la realtà, questo è quello che c'è ora. E allora devo cercare di trovare in quel che c'è ora degli strumenti. La nostra civiltà, la nostra società sembrava così stabile, così sicura. Eppure ci siamo accorti che un piccolo virus ha messo tutto il mondo in difficoltà. E forse ci può far riflettere che questa civiltà potrebbe finire o cambiare bruscamente, che lo vogliamo o no. E allora posso utilizzare la pratica per vedere quello che succede all'esterno, allo stesso modo di quello che ho applicato alla mia mente. Posso osservare in modo disincantato e il più possibile senza filtri, in modo da poter percepire la realtà, uno degli insegnamenti fondamentali del Buddha. Osservare la realtà, accogliere quello che c'è adesso, che è il frutto di una infinita serie di azioni passate, di cause e di condizioni. E poi posso dedicare questo tempo, che scorre veloce, per cercare di vedere cosa nella mia vita deve essere approfondito, cosa deve essere intensificato e cosa farei bene a lasciare, in modo che questa civiltà, nel mio piccolo, possa essere aiutata a proseguire. Ogni civiltà è come un essere umano. Nasce, cresce, matura, decade, muore. Anche questa civiltà occidentale non potrà sfuggire a questa regola. Ma forse, se useremo dei mezzi abili, questa civiltà potrà proseguire ancora, prosperando in un modo diverso, non solo materiale, e allontanare un poco la sua inevitabile fine. Osservo, accetto la situazione attuale, cerco mezzi abili per sostenere quello che nella mia vita è positivo e abbandonare ciò che nella mia vita potrebbe essere dannoso per me e per la società. Ed allora continuiamo ancora per qualche minuto questa meditazione in silenzio, osservando in noi stesse, in noi stessi, quello che c'è, le intuizioni che possono sorgere, che forse potremmo condividere. Sono qui e ora. Non lascio che la mia mente si distragga oppure, se ciò avviene, gentilmente, la riporto nell'osservazione di ciò che avviene nella mente stessa. Infine, dedicheremo questi ultimi minuti a ritornare all'attenzione del corpo, a sentire come sta proprio adesso, proprio qui, a sentire il flusso del respiro, a lasciare che il nostro volto si atteggi a un piccolissimo sorriso. Un sorriso a noi stessi, ai nostri cari, un sorriso verso questa società, così come l'abbiamo creata. È un sorriso che è anche un po' un sorridere di noi stessi, di non prenderci troppo sul serio, di non sentire me stesso come il centro dell'universo. Sorrido per me, sorrido di me. Questi tre suoni di campana indicano che abbiamo terminato la nostra meditazione seduta, perciò possiamo sciogliere la posizione, rilassare un poco le articolazioni. Fare qualche piccolo movimento. Quando ci alzeremo, se lo desideriamo, possiamo anche fare qualche piccolo movimento prima di iniziare la meditazione camminata. Per esempio, posso staccare un piede da terra e cominciare a muovere il piede sulla caviglia, la parte inferiore della gamba sul ginocchio, un po' con il ginocchio anch'esso che ruota verso l'esterno, sciogliendo bene tutte le articolazioni della gamba che sono rimaste bloccate e ferme per quasi mezz'ora, su un lato, sull'altro. Quindi il piede, la caviglia, il ginocchio, movimento più ampio. Posso sentire le spalle che si muovono, che ruotano, possono venire in avanti, in alto, indietro, in basso. Posso ruotare il capo, verso sinistra, verso destra. E posso anche ruotare tutto il corpo, oscillando anche con le braccia. Ci prepariamo allora per qualche minuto di camminata, come abbiamo detto. Sentiremo un suono di campana che dà l'inizio alla pratica e poi un suono di campana che la termina. Buona camminata. Cari amiche e cari amici, allora possiamo terminare tranquillamente questa camminata, tornare al nostro posto. Nella registrazione l'ho sospesa perché era inutile lasciare minuti di vuoto e quindi adesso possiamo poi sederci e prepararci per ascoltare la lettura che farà Silvia.
La fine della civiltà. Lasciare andare i nostri concetti di crescita e decrescita può essere utile quando pensiamo alla protezione dell'ambiente. Abbiamo inquinato l'acqua, la terra, l'aria. Abbiamo distrutto foreste ed ecosistemi. Gli oceani stanno salendo di livello, migliaia di specie si stanno estinguendo. Questo genera ansia e disperazione. Ci preoccupa il fatto che nell'ambiente stiano aumentando gli elementi tossici e siano in diminuzione quelli salutari. È la nostra mentalità discriminante questa. Dalla prospettiva della natura e dell'universo non c'è nulla di cui preoccuparsi o per cui entrare in ansia. La natura di tutte le cose è di non aumentare e non diminuire. Nel corso di tutta la storia della Terra, le civiltà si sono estinte perché non sapevano vivere in armonia fra loro e con la natura. Anche la nostra civiltà attuale sta andando nella stessa direzione dell'autodistruzione. Se continueremo a vivere in questo modo, ai livelli attuali di produzione e di consumi, non c'è alcun dubbio che la nostra civiltà finirà per distruggersi. Ci potranno volere alcuni milioni di anni, ma poi la Terra si riprenderà, guarirà, recupererà l'equilibrio. Forse farà nascere un'altra civiltà. Per la Madre Terra, nulla cresce o decresce. Lei considera il tempo e lo spazio su una scala diversa dalla nostra e in una prospettiva meno autocentrica. La maggior parte di noi cerca di nascondere la propria paura. La maggior parte di noi ha paura di guardarla in faccia. Il Buddha ha proposto di portare in superficie il seme della paura e di guardarlo a viso aperto. Abbiamo tutti paura del cambiamento, i cambiamenti climatici ci terrorizzano. Sappiamo che se continuiamo a vivere come viviamo ora, si verificheranno catastrofi. Nelle zone costiere, molte città saranno sommerse. Si manifesteranno molte nuove malattie. Abbiamo già distrutto enormi superfici di foreste per aumentare la produzione di carne. Quasi l'80% dei terreni agricoli ora sono impiegati per l'allevamento di animali da carne o per coltivare i cereali con cui alimentarli. Circa il 30% del totale delle terre emerse del pianeta. Distruggendo le foreste, producendo gas serra in quantità sempre crescenti, danneggiamo la nostra civiltà. Rischiamo di autodistruggerci sotto la spinta dell'avidità. Molti di noi ne sono consapevoli, ma hanno paura e non sanno che cosa fare. Ci sentiamo impotenti, paralizzati dalla paura, oppure neghiamo la realtà. Il Buddha ci consiglia di osservare a fondo la natura della nostra paura e del pericolo che abbiamo di fronte. questa nostra civiltà un giorno dovrà finire. Non può sfuggire alla morte. La sua morte sarà soltanto più rapida se continuiamo a vivere come adesso, con tutta questa avidità, rabbia e illusione. La vita di una civiltà è come la vita di un essere umano. A livello fenomenico c'è la nascita e c'è la morte. Forse dopo la morte della nostra civiltà, la Terra si rigenererà e rinasceranno nuove civiltà e nuove specie che saranno la nostra continuazione. Morte e nascita sono l'una la continuazione dell'altra. Dunque, dal punto di vista dell'assoluto, non c'è alcuna nascita né alcuna morte, non c'è crescita né decrescita. Nulla può andare perso. Dobbiamo accettare la morte della nostra civiltà. C'è qualcosa di bello nell'accettare la morte, una sorta di sollievo. Dato che la morte è una cosa che non puoi evitare, non ti resta che accettarla. Ci sono molte storie, ci mostrano quanto riusciamo ad accettare la verità, raggiungeremo la pace e quando siamo in pace possiamo guarire. Se riusciamo ad accettare la verità che continuando a vivere in questo modo la nostra civiltà è destinata a distruggersi e che moriranno centinaia di milioni di persone, se lo accettiamo veramente avremo pace. In caso contrario, la disperazione, la rabbia, la paura ci potranno indurre al panico, il che porterà alla fine della nostra civiltà ancora più in fretta, prima ancora che possano acquistare forza i peggiori effetti del cambiamento climatico. Allora, che fare? Dobbiamo accettare la realtà così com'è. Una volta che ci saremo liberati della paura e del terrore per la distruzione della nostra civiltà, sapremo esattamente che cosa fare. Saremo in grado di riunirci e applicare le soluzioni di cui disponiamo già per salvare il nostro pianeta. Secondo la relazione delle Nazioni Unite, stesa il 29 novembre del 2006, ridurre anche solo del 50% il consumo di carne potrebbe già bastare a salvare la nostra civiltà. E questa è una cosa che possiamo fare tutti senza difficoltà. La nostra paura ci può distruggere. Se però siamo in grado di guardare le cose dal punto di vista della Madre Terra, con la visione profonda della né crescita né decrescita, abbiamo una possibilità di trascendere la nostra paura e di risvegliarci. Vedendo le cose dalla prospettiva cosmica, dalla prospettiva del sutra del cuore e accettando fino in fondo la possibile distruzione della nostra civiltà, forse abbiamo ancora la possibilità di salvarla. Secondo il Buddha, occorre che prima salvi te stesso e poi sarai in grado di salvare il pianeta. È come in aereo, bisogna indossare la propria maschera ossigeno prima di aiutare qualcun altro. Una volta superata la nostra paura, possiamo aiutare gli altri a superare la loro. Praticare la consapevolezza e aiutare l'intera razza umana a risvegliarsi è l'unica speranza che abbiamo per poter salvare la nostra civiltà. Se riusciamo a comprendere davvero la visione profonda che ci conduce all'altra riva, saremo in grado di contribuire a generare un risveglio collettivo. Se tutti insieme, collettivamente, ci liberiamo della paura, sapremo esattamente in che modo vivere per avere un futuro noi, i nostri figli e la nostra civiltà. La nostra morte personale ci spaventa perché pensiamo che dopo non saremo più esseri umani, che torneremo a essere granelli di polvere e pensiamo che in qualche modo questo ci sminuirà. Abbiamo paura anche della morte della nostra civiltà perché pensiamo che dopo la sua distruzione a sua volta anch'essa sarà ridotta in polvere e cenere, che sarà inferiore a prima e che andrà perso molto di ciò che era sacro, buono e bello. Ma non è così. Un granello di polvere contiene l'intero universo. Se fossimo grandi quanto il sole, forse guarderemmo giù alla terra e la vedremmo insignificante. È proprio così che noi esseri umani consideriamo un granello di polvere. Le idee di grande e piccolo, però, sono soltanto concetti che abbiamo in mente. Ogni cosa contiene in sé ogni altra. Ecco il principio dell'interessere, dell'interpenetrazione. Questo foglio di carta contiene in sé la luce del sole, il taglialegna, il bosco, tutto quanto. Dunque, l'idea che un foglio di carta sia qualcosa di piccolo o insignificante è soltanto un'idea. Noi non possiamo distruggere niente, nemmeno un singolo foglio di carta. Non è il nostro potere distruggere qualcosa. Le persone che hanno assassinato il Mahatma Gandhi o Martin Luther King speravano di ridurli al nulla, all'inesistenza, mentre loro sono ancora con noi, forse ancora più di prima, perché continuano sotto altre forme. Noi stessi portiamo avanti il loro essere. Vi invito dunque a non avere paura di distruggerci a livello individuale o di civiltà. Non abbiamo paura di ridurci a qualcosa di insignificante. È come la luna. La vediamo crescere e calare, ma è sempre la luna.
Questa lettura è stata tratta dal libro L'altra riva del fiume di Thich Nhat Hanh del 2014 e con questo termina la parte della nostra pratica che verrà registrata e ora possiamo continuare con la condivisione. Buona pratica a tutti noi.